tutti in classe.
Buongiornissimo da Radio Europa Live, un saluto da Don Pepperman che vi dà il benvenuto al programma Anonimo, programma basato sulla scoperta dei luoghi più belli del nostro pianeta.
Hai mai desiderato di studiare in una scuola con una radio che trasmette musica, notizie e novità?
Vi passerò una piccola intervista riguardante il bullismo e il cyberbullismo.
Radio Europa Live trasmette ogni mattina in tutti i plessi dell'ISIS Europa.
Usare le onde, quelle diffuse da una radio che trasmette dentro uno stanzino tra l'aula di fisica e la palestra, per tenere i ragazzi dentro la scuola. È anche questo un modo per evitare che si perdano e buttino via giorni e anni. Buongiorno da Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. Prima di iniziare i nostri recapiti, 335-699-2949, il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it, è il sito dove cercarci per riascoltare o scaricare il podcast delle puntate, e poi cercateci sugli account di Radio 1 di Facebook, Instagram e Twitter per avere aggiornamenti e anche per segnalarci i vostri progetti. La mail è tuttiinclasse@rai.it. Dunque, la ricetta antidispersione, non l'unica in realtà che vi abbiamo raccontato in copertina, se la sono inventata gli studenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Europa di Pomigliano d'Arco, Napoli. 4 indirizzi, 1543 studenti tra i 14 e i 19 anni, a guidarli, anzi a osservarli da lontano, perché lei stessa ci ha detto: io li ho lasciati fare, altrimenti non sarebbe stata la stessa cosa. Però un bel po' di meriti ce l'ha anche lei. La preside, buongiorno, Rosanna Geni, benvenuta.
Buongiorno.
L'abbiamo invitata per farci raccontare come ha risolto il problema della dispersione nella sua scuola. Fino a qualche anno fa i tassi di abbandono erano del 30%, in 5 anni o poco più sono scesi al 3%, un successo anche nel panorama che i dati sulla dispersione raccontano. Prima di addentrarci insieme a lei nella soluzione, ricordiamo questi dati, e per ricordarceli salutiamo, diamo il benvenuto a Roberto Ricci in Balsi.
Buongiorno.
Buongiorno, dunque l'abbiamo chiamata perché gli ultimi dati li avete dati voi qualche giorno fa, uno studio che in realtà parte dagli stessi dati Istat, quelli del Ministero, quelli dell'Ocse, più o meno sono cifre che ritornano. Voi avete misurato per la prima volta in uno studio accurato, dettagliato, la dispersione implicita, quella cioè dei ragazzi che si diplomano ma non hanno le competenze adeguate che dovrebbero avere dopo 13 anni di studi. E così, che cosa ci raccontano i vostri numeri?
Esattamente questo, noi ci siamo occupati di misurare questa parte della dispersione. Purtroppo, oltre alla dispersione esplicita, che in Italia è circa il 14,5%,
cioè quella dei ragazzi che si perdono di anno in anno,
che si perdono di anno in anno, ne abbiamo purtroppo un'altra quota di oltre il 7% di studenti che dopo 13 anni di scuola escono con le competenze della terza media.
E sono più o meno 1 su 5, con differenze anche grosse tra nord e sud, però diciamolo.
Sì, differenze fortissime tra il nord e il sud, dove abbiamo purtroppo alcune regioni del Mezzogiorno come la Campania, la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, dove questa quota supera ampiamente il 15%.
Sono dati quelli sulla dispersione implicita, è la prima volta che li misurate. Quella sulla dispersione esplicita, ossia quelli che si perdono per strada, come dicevamo, che sono tornati a crescere, anche se di poco, dopo che per qualche anno si erano arrestati. Questo ci dice che il fenomeno è da tenere sotto osservazione, bisogna cercare soluzioni, e le soluzioni, l'abbiamo accennato in partenza, e le ha trovate la preside Rosanna Geni insieme ai suoi ragazzi all'Istituto Europa di Pomigliano d'Arco. Preside Geni, ci racconti un po' da dove siete partiti e dove siete arrivati?
Beh, siamo partiti dal fatto che i ragazzi si annoiavano a stare a scuola, questo è il dato fondamentale, e che spesso arrivavano alla scuola superiore, soprattutto negli istituti tecnici e professionali, con l'idea di abbandonare la scuola quanto prima, cioè al compimento del 16° anno di età. Quindi bisognava cercare soprattutto di lavorare sulla motivazione. E quindi abbiamo cercato di introdurre una serie di innovazioni, la radio è una sola di queste, certo, che potessero appunto coinvolgere i ragazzi in maniera attiva e soprattutto farli essere contenti, farli stare bene a scuola.
Siete partiti proprio dallo spazio e poi siete arrivati a come riempire quegli spazi, è così?
Sì, partendo dal presupposto che noi spazio non ne abbiamo mai avuto, perché noi purtroppo siamo in 4 edifici, nessuno dei quali praticamente nasce come scuola, ma sono appartamenti, quindi spazi ristrettissimi, rotazioni, mancanza di palestre, che abbiamo risolto con grande difficoltà con gli anni, con strutture esterne per quanto riguarda le palestre, ma comunque abbiamo pensato che questi spazi dovevano in qualche modo, cioè, creare un senso di appartenenza, e quindi siamo partiti dal fare in modo che i ragazzi rendessero l'aula propria, ridipingendola, ma non è una semplice, non è tinteggiare l'aula, ma praticamente ci sono una serie di aule che si ispirano a architetti o pittori famosi, quindi è un progetto interdisciplinare che coinvolge tutte le discipline, e loro hanno ristrutturato fisicamente l'aula trasformandola in una stanza che riprende le atmosfere di quel pittore o di quell'architetto.
E per esempi?
Per esempio Miró, abbiamo l'aula Guernica, abbiamo il planetario, un'aula che nella quale al soffitto praticamente ci sta il sistema solare, abbiamo Tim Burton, l'aula Tim Burton, ce ne sono 15 così.
Anche un'aula araba per venire incontro ad una ragazza araba che avete cercato di integrare anche lì, partendo proprio dallo scenario.
Sì, nella realtà quest'aula simula una moschea, una struttura tipo una moschea, e proprio perché il progetto era un progetto di inclusione in quel caso, e quindi abbiamo, la ragazza ci ha aiutato a scrivere in caratteri arabi un verso della Divina Commedia sull'aula.
E poi è arrivata la radio.
E poi è arrivata la radio. La radio è arrivata, diciamo, in maniera estemporanea, nel senso che un alunno della scuola praticamente un giorno ha visto che io stavo mettendo negli scatoli, io, cioè, i miei tecnici, dei microfoni, perché nella mia scuola c'era questo laboratorio di incisione musicale, ma non si insegnava la musica e nessuno era in grado di usarlo. È venuto da me e ha detto: "Prese, io ho un sogno, vorrei mettere su una radio." Ho detto: "Ma sei in grado di fare una cosa del genere?" Dice: "Sì, io sono in grado, ci posso provare?" Sì. Ho detto: "Ma come facciamo? Diamo fastidio a tutta la scuola in questo modo, con la radio dobbiamo strutturarla bene questa cosa." E quindi si è collegata con i professori di fisica, e quindi hanno insonorizzato uno spazio piccolissimo. All'inizio era veramente un ripostiglio, poi siccome questa cosa ha avuto un successo incredibile, i ragazzi sempre di più sono stati coinvolti da queste cose, adesso, visto che comunque gli spazi non ci sono, sono nella guardiola dei custodi della scuola, però sono all'ingresso, e quindi danno il benvenuto la mattina invece della campanella. Praticamente noi iniziamo le lezioni con il suono della radio.
Tra poco immagino partirà, visto che più o meno come orario ci siamo.
Sì,
Roberto Ricci, è un modo, sì, all'Istituto Europa sono partiti anche un po' non solo dalle passioni ma anche dalle competenze che sviluppavano i ragazzi a scuola per tenerli dentro e per evitare che poi vadano ad ingrossare quell'esercito di NEET, i cui dati alla fine coincidono, se li andiamo a scorrere, a guardare il flusso, con quelli di chi si perde. Sono dati che in qualche modo vanno messi insieme per capire per quale motivo i ragazzi o si perdono durante la strada o poi dopo la scuola non cercano lavoro, non studiano più. L'Istat ci dice che anche lì sono 1 su 4 in Italia tra i 15 e i 29 anni.
Sì, purtroppo questi dati si parlano. Io credo che l'esempio che la dirigente scolastica ci ha proposto sia veramente la chiave di volta per affrontare il problema, perché questa forma di disagio, di difficoltà di questi ragazzi comincia prestissimo. I dati che noi abbiamo pubblicato lo mostrano addirittura dalla fine della scuola elementare. Quindi esempi come questi che abbiamo appena ascoltato, in cui prendono questi ragazzi appena arrivano nella scuola superiore, credo che siano degli esempi che debbano guidare tutti nell'affrontare un problema che è socialmente così importante.
Dunque, abbiamo parlato, stiamo parlando di come riempire in maniera anche interessante per i ragazzi produttiva il tempo della scuola, facendo affidamento anche sulle loro passioni, e in questa direzione si muovono anche i progetti che affrontano i ragazzi, che stanno affrontando, che stanno mostrando al resto della cittadinanza in questi giorni a Bergamo Scienza, manifestazione che esiste da 17 anni, dove le scuole giocano un ruolo fondamentale. Quest'anno sono circa 65 le scuole coinvolte, e veramente un'esperienza così lunga ha permesso alle scuole che partecipano ogni anno di mettere insieme una sorta di modello didattico. Elena Paba è andata a vederlo e ce lo racconta.
un progetto che porta i ragazzi a creare il proprio lavoro, dall'idea al prodotto finale. Un percorso che dura mesi e che coinvolge i ragazzi fuori dall'orario scolastico. Una passione la loro per l'innovazione. Tutto questo accade in tanti istituti in Lombardia, dove ogni anno si dedicano mesi alla progettazione di esperimenti da portare alla kermesse di Bergamo Scienza, che quest'anno ha coinvolto oltre 4.000 ragazzi. Anna Maria Gritti, docente di fisica e matematica al liceo scientifico Mascheroni di Bergamo.
Come scuola abbiamo deciso di proporre ai ragazzi questa attività che è di progettazione. Partiamo di solito verso la fine di febbraio, inizi di marzo, con dei temi che possono essere lanciati dai ragazzi piuttosto che magari proposti da noi, ma prevalentemente ascoltiamo quello che i ragazzi dicono. Quindi loro individuano un esperimento, lo costruiscono da zero.
Una didattica che non è conforme soltanto al, diciamo, al programma, quello standard, ma va al di fuori.
Come nasce l'idea di dare a questi ragazzi lo scettro dell'idea e della messa in pratica di un progetto?
Osservando i nostri figli, che hanno tanta teoria ma poca pratica, quindi anche nelle cose quotidiane in casa veramente non sono in grado di manipolare, di risolvere. Questo a fronte di un'intelligenza magari fuori dal comune, un po' su richiesta proprio dei ragazzi.
Ragazzi quindi protagonisti del loro apprendimento.
Permette loro di rendersi conto di avere delle competenze superiori al singolo essere sacco riempito di pure nozioni. Il consultare qualcuno magari di più esperto, il provare a cercare una soluzione, veramente fa scattare quella che si chiama competenza, che è l'obiettivo finale della scuola.
Tanti i ragazzi che quest'anno in questa scuola hanno creato tanti laboratori, partendo appunto da un'idea.
Io e i miei altri due compagni rappresentiamo il laboratorio dei raggi cosmici, che è stato fatto in collaborazione con diverse scuole.
Io e la mia compagna invece rappresentiamo il laboratorio Il Segreto Svelato, che unisce la fisica all'arte, quindi tutta la parte degli strumenti ottici e come vengono utilizzati all'interno dell'arte e dai pittori durante i secoli.
Noi facciamo parte del laboratorio I 1000 Volt dell'Energia e in questo laboratorio ci occupiamo di vedere i vari modi in cui l'energia può trasformarsi. Abbiamo esperimenti che riguardano la trasformazione di energia da chimica a termica, fino ad arrivare a esperimenti che trasformano l'energia chimica in energia elettrica.
Più che un esperimento futuro, io spero che si riesca sempre a dare la possibilità agli studenti di creare i propri esperimenti.
Professoressa Jenny, qui anche i ragazzi di Bergamo hanno mescolato materie come fisica, l'arte, puntando, come diceva anche la professoressa, sulle competenze che spesso loro non credono anche di avere o comunque non riescono a mettere in pratica quando sono a scuola, però poi i risultati si vedono. Ora non sappiamo quali siano i tassi di dispersione nella scuola di questi ragazzi, però di fatto nella sua scuola questa ricetta ha funzionato benissimo, vero?
Sì, ha funzionato benissimo e non solo per la riduzione dei tassi di dispersione scolastica, che come abbiamo detto sono scesi al 3%, ma anche l'assenteismo. Un'altra piaga, diciamo, di questa scuola era le classi, insomma, vuote alcuni giorni alla settimana. Adesso questa cosa non esiste proprio più, le classi sono piene, i ragazzi vengono tutti i giorni a scuola e anche il livello di competenze è cambiato. Quest'anno praticamente noi al diploma abbiamo avuto 2900, di cui 10 con lode, quindi vuol dire che il lavoro che è stato effettuato ha anche un riconoscimento sul territorio rispetto alle competenze che loro acquisiscono.
È un riscontro in termini di qualità, territorio tra l'altro sì, che ricordiamolo, siamo a pochi chilometri da Acerra, da Casalnuovo, in una zona da un punto di vista socio-economico anche abbastanza disagiata, dove i ragazzi sì, si sono veramente tirati su, hanno alzato la testa e hanno fatto vedere quello che sanno fare e hanno cominciato anche a proteggere la scuola perché ne hanno riconosciuto veramente il valore.
Sì, i ragazzi, noi abbiamo una serie di ex alunni che continuano a venire a scuola e continuano a partecipare alle attività che facciamo volontariamente, perché appunto mi dicono ma perché mi sveglio la mattina e dico perché non posso andare a scuola oggi? Questo è quello che ti raccontano.
Vi faccio ascoltare un paio di vocali e poi li commentiamo insieme.
Ok.
Buongiorno, dunque io ho conosciuto di recente un ragazzo che frequentava un liceo scientifico ma all'età di 16 anni e mezzo ha lasciato la scuola per cominciare subito a lavorare perché avrebbe voluto fare l'idraulico, il meccanico. Mi chiedo perché questo succede, soprattutto negli studenti che hanno, diciamo, una prospettiva all'interno di una sfera di lavoro pratica, quindi ad esempio appunto l'idraulico. Il sapere viene visto ancora come astratto e slegato dal mondo reale?
Buongiorno, il mio pensiero va a quegli studenti che per fare un certo indirizzo vengono obbligati dai loro genitori. Perché alcuni genitori non si rendono conto con la loro testardaggine non fanno altro che peggiorare la situazione dei loro figli?
Roberto Ricci, queste scelte un po' sbagliate e pilotate hanno poi una incidenza, un'influenza sul percorso dei ragazzi, sul fatto che poi magari a un certo punto si perdono?
Certamente sì, l'orientamento è un altro aspetto molto, molto importante, anche se non è di stretta competenza di Invalsi, cioè del nostro lavoro quotidiano, ma sicuramente l'orientamento è molto importante, anche questo parte da lontano. Io comunque quello che sentivo prima, credo molto importante quello che diceva sempre la dirigente, anche combattere l'assenteismo a scuola è una cosa importantissima, quindi credo che esempi come quello della dirigente che abbiamo ascoltato vadano replicati in tutto il paese.
L'orientamento però ha anche un'importanza dal momento in cui parte, diciamo, da molto prima, nel senso che va bene fare delle attività come quelle che hanno fatto la preside, però la ricetta potrebbe anche essere quella di cominciare molto presto a legare i bambini, a interessarli fin dalle elementari, è così?
Certamente, l'orientamento nasce dentro le discipline, non è un'attività, soltanto a sé e comincia prestissimo. La vera chiave di successo è lavorare dalle scuole primarie, dalla scuola elementare.
Preside Jenny, lei uno dei risultati più belli che ha ottenuto è che, dicevamo, i ragazzi non solo restano a scuola ma la difendono anche. Come lo sente lei? Li vede entrare a scuola e sente che quello lì è uno spazio dove non entrano magari anche le brutte vicende che poi possono riguardare il territorio. È un po' un'isola felice?
Diciamo di sì, è un po' un'isola felice, chiaramente essendo una scuola così grande e comunque in un territorio così difficile, qualche piccolo episodio si verifica, nel senso, ma sono sempre episodi che non danno luogo a nessuna conseguenza, che si conoscono, cioè atti vandalici in questa scuola non ce ne sono mai stati, quindi non abbiamo mai avuto il problema. Sì, che non abbiamo mai avuto il problema di non poter entrare a scuola perché c'era la schiuma o c'era un itopio o c'era altro di questo tipo. Quindi questo penso che sia un fatto molto importante. Il problema, quello che sentivo prima dell'orientamento, sì, è importantissimo perché uno dei problemi fondamentali che noi viviamo è che l'orientamento lo fanno i docenti delle scuole fondamentalmente, e l'orientamento verso il professionale era del tipo: visto che non vuoi fare niente, almeno iscriviti all'istituto professionale, cioè del tipo: visto che sei così scemo, vai alla scuola degli imbecilli. Io lo dico sempre questo, e questo è stato un lavoro che noi abbiamo fatto, ha ragione il dottor Ricci, noi abbiamo fatto un lavoro fortissimo con le scuole in rete, abbiamo una rete con tutte le scuole del territorio, le scuole
con risultati che poi si vedono. Io mi scuso, grazie ai miei ospiti, noi ci fermiamo qui, grazie a Elena Paba, Cristina Pini in redazione, Danilo Giunta alla regia, Paolo Ranaldi parte tecnica, linea al GR1 delle 8, buon lunedì.